www.redigio.it e la storia continua. Per un pugno di soldi, il mestiere del manovale. Obbligo di trasferta. L'ingaggio poteva avvenire a giornata o più spesso a settimana, nel caso il cantiere fosse stato distante dalla città, e il manovale doveva prepararsi a passare la settimana intera lontano da casa e alle volte anche rassegnarsi a stare via fino al termine dei lavori, festività comprese. In tali casi la retribuzione aumentava, per coprire almeno in parte anche la spesa di trasferta. Per i giorni non lavorativi, comunque, la paga era solo un terzo o un quarto del normale. In genere, ogni maestro assumeva come aiutanti due o tre manovali. All'interno della categoria esistevano precise distinzioni di rango tra coloro che esercitavano la professione stabilmente e gli occasionali. Essendo i primi più esperti, svolgevano mansioni di maggiore responsabilità, come la sbozzatura delle pietre, la preparazione della calcina e l'assistenza diretta al maestro nel momento della posa dei laterizi. Ai secondi, invece, venivano riservati gli incarichi che richiedevano il semplice esercizio della forza, come lo sterro del terreno o il trasporto dei materiali. Talvolta, persino delle donne venivano impiegate a queste dure e non qualificate mansioni. Naturalmente le paghe erano diversificate, in proporzione. Se un manovale professionista poteva arrivare a guadagnare poco meno di un maestro dei peggio pagati, un operaio generico prendeva ancora meno, e una donna o un ragazzo addirittura la metà. Per fare un esempio, nei cantieri toscani di fine 300 i manovali esperti pagavano 11-12 soldi alla giornata, quelli generici 8-10 e le donne solamente 4-5. E c'era paga a rischio. Altre forme di assunzioni erano quelle del a cottimo, dette a misura o a sommo, oppure a forfè, cioè con una paga fissa e onnicomprensiva, forma che veniva espressa con l'efficace termine di a rischio, per il lavoratore ovviamente. Incideva sul salario reale la necessità di un manovale di fornirsi in proprio degli strumenti del mestiere, come era stabilito negli ingaggi delle piccole realizzazioni, mentre nei grandi cantieri era il committente che provvedeva agli attrezzi e alla loro manutenzione. Stabiliti gli ingaggi, iniziava la giornata lavorativa al suono della campana, che era installata nel cantiere per i manovali, come per tutti gli altri salariati. La sua durata era determinata dalla presenza della luce, quindi si andava dal sorgere del sole al suo tramonto, da sole a sole, secondo una colorita espressione che è rimasta in uso fino ai giorni nostri. E durante la giornata l'operaio aveva diritto a un certo numero di pause per riprendere le forze e rifocillarsi. Mazziati e licenziati. Sul cantiere era severamente proibito confabulare, per il timore che si tramasse qualche protesta o rivendicazione collettiva. Il datore di lavoro era autorizzato, per far rispettare il divieto, a bastonare i manovali colti in fallo, con l'unica limitazione di non arrivare a rompere loro le ossa. Non esistevano naturalmente tutele o garanzie di alcun genere. L'impresario poteva licenziare seduto stante chiunque, anche l'intera manovalanza, se ciò non gli sembrava opportuno. Giorgio Vasari narra che una volta Filippo Brunelleschi, di fronte a una richiesta generalizzata dei suoi operai di paghe superiori, cacciò tutti dal cantiere e assunse al loro posto maestranze lombarde. Si decise a riassumere i vecchi operai solo dopo molte insistenze e con dei salari inferiori a quelli prima della protesta. Questo clima da caserma aveva interruzione solo al completamento del lavoro, quando era usanza offrire alle maestranze del vino per festeggiare e talvolta persino un pasto. www.redigio.it e la storia continua.